Oggi ci lasciamo aiutare dal credere di Pietro e abbiamo intitolato la contemplazione di questa mattina Fede provata. E vedremo anche per Pietro alcuni passi, almeno 7-8, qualcuno dal Vangelo, qualcuno dagli Atti degli Apostoli e altri dalle lettere di San Pietro. Il primo passo, dove troviamo la fede di Pietro, è quella pagina del Vangelo di Matteo che ci racconta un momento particolare della vita di Gesù con gli Apostoli. Li ha portati a fare una lunga escursione. Sono arrivati ai piedi del monte Ermon, dove ci sono le sorgenti del fiume Giordano, quindi un luogo significativo che può lasciarci pensare alle sorgenti del fiume, di quel fiume che è stato importante lungo tutta la storia della salvezza, quel fiume dove è guarito Naaman il lebbroso, quel fiume che è stato attraversato prodigiosamente dal popolo come il Mar Rosso, quel fiume dove Giovanni ha battezzato Gesù e dove tutto il popolo si è fatto battezzare per prepararsi ad accogliere colui che il Padre ha mandato. Quel fiume dove c'è stata la manifestazione, l'Epifania, la manifestazione di Dio. Un fiume importante, dove nasce, stranissimo, nasce in un luogo dove sorgono templi pagani, i templi degli idoli, la città di Cesarea di Filippo è stata costruita proprio su quel luogo, là accanto alle sorgenti del Giordano. Gesù porta gli apostoli a fare una lunga escursione, perché è abbastanza lontano dalla Galilea e dal lago, è molto in su, molti chilometri, li porta fino là. E quando è lì fa un paio di domande ai discepoli. La prima domanda: cosa dice la gente di me? Così perché si rendano conto in che mondo vivono e si rendano conto che essi sono diversi da tutti gli altri, proprio su questo punto, che è Gesù che fa la differenza. Cosa dicono gli altri di me e poi cosa dite voi di me? E allora Gesù fa un po' lo spartiacque. Gesù è la sorgente della fede vera, è la sorgente della vita che è in comunione con Dio. Ma voi chi dite che io sia? Adesso non vi commento tutto il brano, ci sarebbero tante cose da osservare da imparare in questo brano. Rispose uno solo dei dodici, Simon Pietro. Forse la sua risposta valeva anche per tutti gli altri, però tutti gli altri avevano risposto alla prima domanda. Non aveva risposto solo Pietro. Qui risponde solo Pietro. Per cui Gesù poi dirà qualcosa soltanto a lui e che non vale per gli altri. Perché quando noi facciamo la professione di fede, la nostra professione di fede vale per noi e gli altri? Ognuno deve fare la sua professione di fede. Quella che faccio io non vale per te. Tu devi aprire la tua bocca. Io apro la mia per fare la professione di fede. Pietro apre la sua bocca e fa la sua professione di fede. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. È una cosa assolutamente nuova. Gesù se ne accorge ed è una professione di fede assolutamente completa, piena, tanto che Gesù ne rimane meravigliato e dice: ma questa non è la conclusione di un ragionamento che tu possa aver compiuto. Non te l'ha detto nessuno, perché nessuno finora è arrivato a questa, quindi te l'ha rivelata il Padre. E Gesù ne rimane così contento e così convinto che dice addirittura: tu con questa professione di fede sei la roccia su cui si può costruire la Chiesa. Là dove si trovavano c'è una roccia grandissima dove stavano i templi degli idoli, del dio Pan e di altre divinità pagane. Erano in un luogo dove c'erano delle rocce molto consistenti, molto grandi, base di edifici molto grandi, ma consacrati al nulla, agli idoli. Tu sei la roccia su cui si può edificare un edificio che duri nei secoli. La roccia sei tu con questa fede. Gesù dice queste parole a Simone dopo che ha manifestato questa fede che gli ha rivelato il Padre. Però subito dopo Gesù pensa che allora è giunto il momento, visto che c'è già la fede nel cuore di Simone, probabilmente anche degli altri, visto che c'è già la fede, può manifestare anche quello che succederà a lui e fa la sua rivelazione, della sua profezia, della sua passione, morte e risurrezione. E a questo punto si rivela che la fede in Simone c'era, sì, ma era solo agli inizi. Non era piena, non era completa. Era accompagnata da, come si può dire, da orgoglio. Quello non era sparito da Pietro, perché Pietro, adesso che ha questo nome nuovo, si sente in autorità anche di fronte a Gesù e si mette davanti a lui per dirgli: no, queste cose non ti accadranno, non è vero quello che dici. Quindi la fede che Simone ha manifestato, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, non è arrivata a farlo diventare umile, non è arrivata a far sì che egli ascolti la parola di Gesù come parola del Dio vivente, e vuole cancellare la parola di Gesù tanto che Gesù deve intervenire in maniera molto forte. Chissà come è rimasto deluso Gesù. Certo, si aspettava che uno che ha professato la sua fede così accolga quello che lui dice, e invece non l'ha accolto. E deve dirgli immediatamente: vadi dietro, non starmi davanti. Ti sei messo davanti al tuo maestro, davanti a colui che hai detto essere il figlio del Dio vivente. Va dietro. Colui che si mette davanti è l'avversario, è Satana. Quindi mi raccomando, sta dietro. Perché se stai davanti tu con questi pensieri, sei un ostacolo, sei scandalo. Perché questi pensieri che hai manifestato adesso non sono più quelli di Dio, ma sono quelli degli uomini. Da qui, da questo brano, da questo episodio, comprendiamo che la fede, anche quando viene espressa nella sua pienezza e nella sua bellezza, dopo bisogna vedere, deve essere provata, messa alla prova. Le parole possono essere perfette, possono manifestare la fede più bella, però poi, prima di entrare in tutti gli atteggiamenti della vita, è necessario un cammino paziente, perché richiede cambiamenti forti, richiede un'umiltà grande, un'attenzione alla parola di Gesù. Richiede un ritenere vero quello che Gesù dice, non quello che noi pensiamo in anticipo. E allora Gesù completa il suo insegnamento ai discepoli dicendo: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Ecco a cosa deve portare la fede: prenda la sua croce, mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quindi la fede, per maturare, per essere vera in tutte le dimensioni, deve permeare la vita, che deve diventare una vita che porta la croce con Gesù. Altrimenti la fede rimane soltanto superficiale. Non trasforma, non giunge a portar frutto nella vita di colui che si ritiene credente. Vediamo un altro piccolo episodio che l'abbiamo già visto ieri guardando alla fede che piace a Gesù. Abbiamo visto che Gesù prega perché il suo discepolo abbia fede e continui ad aver fede nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli che può incontrare. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per bagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Gesù non solo promette la sua preghiera, ma dice che ha già pregato per Simone, perché la sua fede non venga meno. Quindi questo ci dice, l'abbiamo già osservato ieri, che dobbiamo sempre stare attenti alla nostra fede mai accontentarci di quella che crediamo di avere, perché la fede è un rapporto, è una relazione con un'altra persona, quindi può anche diminuire, può venire a mancare. La si può perdere, perché non venga meno la tua fede, dice Gesù. Ho pregato per te. Cosa risponde Pietro? Poteva far zitto, diremmo noi, non occorreva, o poteva dire, se fossimo stati noi, saremmo stati migliori di lui, probabilmente avremmo detto, grazie Gesù che hai pregato per me. Meno male, perché io non posso fidarmi di me, della mia fede. Sono contento che hai pregato per me, ti ringrazio. E Simone invece gli disse, Signore, con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. Pietro si vanta di se stesso, della propria convinzione, della propria decisione, quasi a dire non ho neanche bisogno che tu preghi per me, perché io sono già deciso. Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Non arrivano le 3:30 di questa notte. Il gallo immagino che canta all'ora in cui raglia l'asino, è l'ora degli animali mattinieri. Quindi non arrivano le 3:30 o le 4 che tu mi hai già rinnegato. La tua fede non resiste tante ore al freddo o al freddo del clima che ti trovi attorno. Non resiste. La fede ha bisogno di essere provata, messa alla prova. Altrimenti non possiamo chiamarla fede. Può essere sostenuta dal nostro orgoglio invece che dalla preghiera di Gesù. La fede va messa alla prova. Lo dirà Pietro stesso poi nella sua lettera, lo vedremo. La fede deve essere provata. Come aveva detto Giuditta, ricordate che Dio ha messo alla prova la fede di Abramo, ha messo alla prova anche quella di Isacco e quella di Israele, quella di tutti i suoi amici, altrimenti non può essere sicuro che sono amici davvero. E allora non ci dobbiamo meravigliare se mette alla prova anche la nostra fede. E come fa a metterla alla prova? Ci mette in situazioni difficili, in situazioni pesanti, di sofferenza. Lì si vede se la nostra fede resiste, se il nostro abbandonarci a Dio resiste. Ricordate che la fede dei discepoli, di nessuno di loro, aveva resistito alla difficoltà della tempesta sul lago. Nessuno di loro si era messo a dormire accanto a Gesù. Non c'era fede in loro. La fede va messa alla prova. Guardiamo ancora alla fede di Pietro dopo la risurrezione e dopo la Pentecoste. Adesso sì che la fede di Pietro è forte e si manifesta anche in episodi abbastanza, come si può dire, nuovi e belli. Un giorno lui, insieme con Giovanni, sono saliti al Tempio a pregare e sono entrati da quella porta che guarda verso il Monte degli Ulivi e che si chiamava la porta bella e che adesso è chiusa. C'era uno storpio che chiedeva l'elemosina. Chissà quante volte l'avevano visto. Forse c'era lì anche quando passava Gesù. Comunque adesso, in un giorno particolare, Pietro lo vede con occhi nuovi. Tu mi chiedi soldi? Io non ne ho. Ma i soldi non risolvono la tua situazione. Ti do un'altra cosa, la mia fede. Nel nome di Gesù il Nazareno, alzati. E quello si alza e va dietro a loro che andavano a pregare. Sapete tutto quel che è successo dopo, tutto l'ambaradam dei capi che hanno messo in prigione, che li hanno bastonati, prima loro due, poi tutti gli apostoli. Pietro disse al popolo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? È una cosa ovvia. E perché continuate a fissarci come se per nostro potere, delle nostre mani o della nostra mente o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Niente affatto. È Dio che compie questi prodigi. E come fa a compierli? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre Pilato stesso aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse aggraziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita. Gliele canta belle, gli dice com'era grave il loro peccato quel giorno. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. È per la fede riposta in Lui. Il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. La fede riposta in Lui, la fede che viene da Lui. La fede riposta in Dio nel nome di Gesù, grazie a Gesù. Adesso, da questo momento, da quando è venuto Gesù nel mondo, da quando Lui è morto e risorto dai morti, da questo momento la fede in Dio non è più fede in Dio se fa a meno di Gesù. Da questo momento la fede in Dio passa per Gesù. E vedremo come sia Paolo che Giovanni chiameranno, e anche Pietro e tutti, chiameranno credenti soltanto quelli che credono in Gesù. E non chiamano più credenti gli ebrei. Essi stessi si chiamano che sono arrivati alla fede quando hanno conosciuto Gesù. E sì, che prima erano credenti, come Abramo, come Giacobbe, come Mosè, come Davide, come Elia, come Giuditta. Però da quando è venuto Gesù, la fede è soltanto vera quando accoglie Gesù e lo tratta da figlio di Dio. E quindi prende sul serio le sue parole come parola che esce dalla bocca di Dio. Un altro episodio troviamo. Sono venuti a chiamare Pietro che era a Lidda, dove aveva sempre nel nome di Gesù fatto rialzare un altro paralitico o storpio, non so, che si chiamava Enea. Vengono a chiamarlo e lui va con loro. Chi sono? Sono dei credenti, cioè persone che hanno creduto in Gesù, e lo accompagnano in un'altra città, a Giaffa. Appena arrivato, lo condussero al piano superiore, quindi una casa di persone benestanti. Gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto, perché piangevano. Beh, le vedove sono persone, abbiamo già visto, persone povere, in genere. Piangono. Gli mostrano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro. Gazzella era una credente, benestante, la sua casa a due piani, ed era molto generosa, era sarta, confezionava tuniche e mantelli per le vedove, per le donne povere. È morta. Piangono per questo. Hanno mandato Pietro a chiamare Pietro, e Pietro è venuto. Cosa fa? Fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto al corpo, disse: Tabità, alzati. Come ha fatto a sentire che era morta? Lo sai tu? Come ha fatto a sentire Lazzaro che era morto di 4 giorni nel sepolcro? Ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere per ascoltare l'insegnamento di Pietro. Ci si mette a sedere quando si vuole ascoltare. Pietro cosa ha fatto in questo caso? La fede di Pietro è diventata amore per quelle povere vedove che piangevano. E perciò si è messo a pregare, perché è l'unica cosa che poteva fare per loro. E Dio ha ascoltato la sua preghiera, perché certamente la preghiera di Pietro era come quella che gli aveva insegnato Gesù: non dubitare d'aver ottenuto quello che chiedi. Per questo Tabità ha sentito e ha risposto la fede di Pietro. Una fede che diventa amore per i poveri. Adesso vediamo qualche piccolo passo delle lettere di Pietro, 3 dalla prima lettera. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Dovete essere afflitti da varie sofferenze, diremmo noi, da varie persecuzioni, ma come le chiama? Pietro le chiama prove. Quindi quando abbiamo delle sofferenze, anche noi impariamo a non chiamarle sofferenze, le chiamiamo prove, perché abbiamo qualcosa che deve risplendere durante quella sofferenza. Abbiamo qualcosa, abbiamo una ricchezza che viene alla luce, diventa ancora più grande grazie a quelle sofferenze. Sono delle prove che fanno risplendere la fede. E aggiunge Pietro, voi lo amate, pur senza averlo visto. E lo dice con vergogna Pietro questo, perché lui l'aveva visto e non l'ha sempre amato, come in quell'occasione che abbiamo considerato prima. Lo ha anche giudicato e gli ha rifiutato la rivelazione che stava per fare. E allora con una certa vergogna, ma con gioia, dice voi lo amate, siete migliori di me, perché voi lo amate senza averlo visto. E siete migliori di me perché senza vederlo credete in lui. La fede non ha bisogno di vedere. Non sarebbe più fede se vedesse. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede. Qual è la meta della fede? La salvezza delle anime. Abbiamo già visto dalle parole di Gesù, la tua fede ti ha salvato, è salvezza. Lo vedremo ancora quando ascolteremo Paolo, San Paolo. La fede è essere sicuri di Gesù senza vedere, senza aver prove convincenti. E la fede è fonte di gioia. Anche se credere è faticoso qualche volta, anche se credere qualche volta ci porta dentro a sofferenze grandi a causa dei nostri peccati o dei peccati degli uomini, la fede è sempre partecipazione alla vita di Dio. Quindi è fonte di gioia. Poi c'è una bella frase scritta da San Pietro che non voglio che non la consideriate un attimo perché è proprio bella. Onore dunque a voi che credete. Onore dunque a voi che credete. Quelli che credono non devono mai vergognarsi della loro fede. Onore a voi che credete. E dice, prima di dir questo, Pietro si legge infatti nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, non resterete delusi, perché credendo fate quello che piace a Dio. Poi fa anche Pietro una raccomandazione, siate saldi nella fede, perché? Sentite. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare, cercando chi sbranare. Come leone ruggente va in giro. E allora cosa bisogna fare? Resistetegli. In che modo? Con i bastoni? Con le spade? Per carità. Il diavolo gode se noi prendiamo in mano la spada o il bastone. È quello che desidera. Resistetevi saldi nella fede. E per aiutare i cristiani ad essere saldi nella fede, cosa dice Pietro? Ricordatevi delle sofferenze dei vostri fratelli nel mondo. Tanti come voi stanno soffrendo anche più di voi per la fede. Ricordatevi di quelli. E questo vale anche oggi. Quanti credenti stanno abbandonando la loro casa, tutto quello che hanno, per la loro fede, per non rinnegare la loro fede. Se dicessero io rinnego Gesù Cristo, li lascerebbero lì. Ce ne sono tanti, probabilmente ne avete conosciuti anche voi, ne conosco anch'io molti. Resistete di saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E allora noi riceviamo forza dal loro sacrificio, dalla loro fedeltà. E se siamo fedeli anche noi, la nostra fedeltà contribuirà a dar forza a questi nostri fratelli. L'ultimo passo che vi propongo di leggere è dalla seconda lettera di San Pietro. E in questa seconda lettera sembra quasi che San Pietro pensi alla fede come fosse la radice o il tronco di un albero. Dalla radice, dal tronco di un albero spuntano tanti rami. Quindi la fede è come, sì, appunto, la radice o il tronco che porta, che dà nutrimento e che ti invivi tanti altri aspetti della nostra vita. Mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Questi doni presenti in voi e fatti crescere non vi lasceranno inoperosi e senza frutti per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Allora vedete come tutto quello che abbiamo di buono, di bello, di soddisfacente nella nostra vita viene dalla fede. È la radice che nutre, è il tronco che porta tutte queste realtà, la virtù. Chissà cosa intende per virtù San Pietro. Può intendere, non so, la bontà, la bellezza, l'essere sempre presenti a se stessi, la conoscenza. Quindi anche quello che noi sappiamo, se viene dalla fede, è retto. Se fa a meno della fede, può essere anche sbagliato quello che sappiamo della nostra scienza. La temperanza, la capacità di dominarsi, il dominio di sé, direbbe San Paolo, il dominare la lingua, gli occhi, le mani, i piedi, tutto il corpo, i sentimenti, la temperanza. La pazienza è la capacità di sopportare i difetti degli altri. È necessaria, perché ne hanno tutti qualche difetto. Non possiamo pretendere che uno sia senza difetti, perché tu sei senza difetti, io sono senza difetti. Chiedetelo ai miei fratelli se io sono senza difetti. Voi chissà come mi vedete, ma i miei fratelli che mi sopportano tutti i giorni, non chiedete a Giuseppe se non ve ne dice di più di quelli che penso io. La pietà. La pietà è la capacità, la preghiera, l'essere rivolti a Dio. Questo viene dalla fede. L'amore fraterno viene dalla fede. Se non venisse dalla fede non durerebbe tante ore. avete sentito che dalla fede viene la capacità di perdonare 7 volte al giorno allo stesso fratello la stessa mancanza, 7 volte al giorno. Viene dalla fede l'amore fraterno. E la carità poi, la carità che è ancora di più dell'amore fraterno, perché è quell'amore che ama anche se c'è ingratitudine dall'altra parte. Quell'amore che ama per primo, come l'amore della mamma per i bambini, anche quando fanno i